Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 18 gennaio 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema L'ala del sogno, 1931, lettere d'amore a una triestina. Presentata dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospite Marina Petronio, autrice del volume.
Bentrovati. Riprendiamo i nostri incontri, il secondo incontro dopo le festività natalizie, e abbiamo l'onore di avere tra noi la professoressa Marina Petronio, autrice del saggio L'ala del sogno, 1931, lettere d'amore a una triestina, editrice Lullio Trieste. È interessante poter cogliere quello che attraverso la fatica degli studiosi possiamo sapere dell'animo di coloro che hanno vissuto a Trieste immediatamente prima della generazione del dopoguerra. Il libro di Marina Petronio è molto interessante, curioso, per conoscere anzitutto quel pathos d'amore così romantico di un tempo, ma anche per conoscere quello che è lo spaccato del tempo degli anni, primi decenni del 1900 a Trieste. L'incontro sarà introdotto da una presenza importante, un gruppo musicale che presenterà i pezzi che suonerà, e poi a metà della conferenza anche ci saranno offerti dei momenti musicali che già in sé e per sé indicano l'atmosfera asburgica culturale, in questo senso, della Trieste passata. Tutte quelle che sono le tradizioni positive e non divisive, è bello che noi le manteniamo. Così manteniamo con grande piacere anche questa tradizione musicale. Prego.
Allora, buonasera a voi tutti. Il brano con il quale apriamo questa serata è tratto dalle serate fiorentine scritte da un compositore francese che si chiama Augusto Durand. Il primo brano, appunto questo primo movimento, si intitola La preghiera alla Madonna.
viene presentato e viene commentato dall'autrice, è costituito da una raccolta di lettere scritte da Rodolfo a una ragazza triestina nello spazio di poco più di un mese, nel 1931. Questo Rodolfo della Martina era imparentato in linea materna con l'attrice polesana Alida Valli. Qual era la famiglia di Alida Valli, professoressa?
È acceso?
Sì.
La famiglia della Valli di solito si ricorda la parte paterna, che era importante perché era di nobili tedeschi Altenburg, però non si parla mai della linea materna, che erano i della Martina. Era una famiglia antica di Pola, la nonna Virginia della Martina era fervente irredenta, gente molto quotata a Pola, e la madre di Alida Valli era anche molto colta, una pianista eccellente, si era diplomata a Lubiana, e quindi in questa famiglia Rodolfo della Martina era già un nome conosciuto, cioè era il fratello della nonna materna, era anche un pilota, un eroe della Prima Guerra Mondiale, era amico di Gabriele D'Annunzio e aveva tenuto anche a battesimo la figlia Gabriella. Probabilmente in onore di questo prozio poi fu dato il nome anche a questo ragazzo, il nome di Rodolfo. Il Rodolfo delle lettere era un giovanissimo allievo pilota dell'Accademia Aeronautica di Caserta. Nel 31 l'aviazione italiana era ancora giovanissima, perché l'anno scorso, nel 2023, si è celebrato il centenario dell'aeronautica italiana. Non avevano ancora una sede, appena era stata fondata, poi si trasferirono nella Reggia di Caserta, che è un posto prestigioso, però siccome c'era bisogno anche di una sede per i tecnici e per i motoristi, avevano un campo a Capua. E Rodolfo probabilmente durante una vacanza a Trieste aveva conosciuto questa ragazza. Noi non abbiamo le lettere di Graziella Testa, però si intuisce dalle lettere di Rodolfo quello che lei rispondeva e come la pensava su questa loro, non posso dire relazione, ma con questo carteggio.
In che circostanza si incontrarono Rodolfo e Graziella? A Trieste?
A Trieste, frequentavano insieme, si deduce, anche le medesime compagnie, poi facevano passeggiate a Miramare, lungo la città, facevano musica, perché a quel tempo ancora c'era il pianoforte nelle case e si faceva musica in casa. E quindi aveva avuto modo di conoscere, si era profondamente innamorato, penso non altrettanto da parte della Graziella. Sì.
Queste lettere che lei ha trovato, da dove provengono?
Dunque, le lettere mi sono state date da un antiquario che le aveva trovate durante lo sgombero di un appartamento. Erano ancora intatte, nel senso che erano legate da un nastrino nero e sopra c'era un'aquiletta dorata che era il simbolo degli aviatori. E sono anche riprodotte nel libro e anche qui nella retrocopertina. E sono 37 lettere che vanno in crescendo di intensità man mano che passa il tempo, e quindi il sentimento di mancanza, di nostalgia, si fa sempre più acuto in Rodolfo. Non sembra altrettanto nella ragazza, che evidentemente a Trieste aveva anche altre distrazioni, perché sicuramente era corteggiata, aveva tante occasioni, partecipava a feste, giocava a tennis, e quindi era sempre impegnata in compagnia, a differenza di questo ragazzo che era molto, molto preso sia dall'accademia che da quel poco tempo che gli restava libero. Ecco.
E queste lettere praticamente sono datate in un mese.
Poco più di un mese, sì, è durato pochissimo, comincia mi pare il 12 ottobre, si chiude al 21 circa di novembre con un'ultima lettera prima dell'ultimo volo di Rodolfo. E nelle lettere ci sono pochi riferimenti alla vita politica, c'è soltanto un riferimento al 28 di ottobre, e quando, siccome il ragazzo era stato punito per qualche mancanza del suo corso, era stato punito ed era in cella di rigore, dice, per il 28 di ottobre, che c'è l'anniversario della marcia su Roma, ci faranno un'amnistia e io uscirò dal carcere dell'Accademia. E poi si parla del varo, del piroscafo della Conte di Savoia, che era la nave gemella del Rex, anche se era più piccola, e a Trieste al varo furono presenti i regnanti Maria José del Belgio. E anche Graziella, questa ragazza, scrive nella lettera che si è alzata molto presto per essere presente al varo della nave.
E a che ceto apparteneva Graziella Testa?
Ma probabilmente era la buona borghesia triestina, perché penso che sia stata invitata al varo, non credo che si sia alzata di propria volontà solo per curiosità, probabilmente la famiglia aveva a che fare ed è stata invitata, no? E poi si deduce dal fatto che suonava molto bene il pianoforte, c'erano sempre compagnie in casa di ragazzi, quindi era abbastanza anche libera, vorrei dire, no? Perché frequentava questo ragazzo, andavano dovunque, andavano al cinema, quindi c'era un contatto continuo.
Quindi c'era una certa libertà?
Penso di sì, anche se dalle lettere, dal modo di scrivere che ha Rodolfo, questa libertà certo non si nota, perché le lettere sono molto, molto rispettose, delle espressioni quasi ottocentesche. Si sente l'influenza anche della letteratura dell'epoca, l'influenza di D'Annunzio. Sono lettere molto eleganti che oggigiorno nessun diciottenne sarebbe in grado di scrivere assolutamente, e forse anche più di 18 anni. Invece si nota anche una cultura letteraria personale di questo ragazzo che è in grado di esprimersi anche in modi, in sentimenti molto più maturi della sua età.
E qual è la lettera secondo lei più interessante? Qualche passo, se ce lo può leggere?
Ma interessante è una lettera in cui si deduce che nella famiglia di Graziella avevano comprato la radio e quindi erano in grado di sentire la musica, trasmissioni che venivano da lontano. Allora già questo, insomma, nel 31 indica che la famiglia aveva una certa possibilità, ma questo della radio è un avvenimento molto importante dal punto di vista sociale, perché fino a quell'epoca, come dicevo, si suonava in casa, si suonavano le canzoni più in voga oppure spartiti d'opera ridotti per pianoforte. E invece con la radio comincia anche tutto un indotto di affari, di casa discografica, di stampa, di spartiti, e quindi si allarga anche tutto questo ambito della musica leggera, sì. E si hanno anche canzoni molto famose, molto belle.
e dalle lettere si viene a conoscere qual è, diciamo, la vita che Rodolfo fa a Caserta, nell'Accademia degli Allievi Piloti, o no?
Sì, cioè non è una vita allegra di sicuro, era molte ore erano prese dallo studio. Poi bisogna dire che siccome lui era capo corso, un corso che si chiamava IBIS, cioè IBIS et victor et IBIS, no? Andrai e tornerai vincitore, era il motto di questo corso, lui era responsabile di tutto quel che facevano gli altri ragazzi del corso, per cui se combinavano qualcosa, chi era punito era lui. Infatti dalle lettere risulta un 2 o 3 volte finito in cella per colpa altrui. Sì.
Quindi nelle lettere si descrive anche il suo impegno nell'accademia,
sì,
e anche le sue sventure, tra l'altro.
Sì. Sì, l'impegno per l'Accademia era intenso, poi lui anelava, non vedeva l'ora di poter volare da solo senza la vicinanza dell'istruttore. Infatti questo avviene abbastanza presto, no? Dopo 2 o 3 voli con l'istruttore, in cui lui ha sempre il chiodo fisso di Graziella, gli sembra anche di vederla tra le nuvole, nel cielo. E vola da solo ed è entusiasta perché si sente libero da tutto, dai pensieri, dalle preoccupazioni.
Ecco. Quindi potremmo dire alla Triestina era ciappata Graziella.
Assai ciappata.
E sì. Graziella come risponde a questo, diciamo, a questa infatuazione d'amore?
Ma in una lettera di Graziella purtroppo si arriva al dunque. Cioè, gli chiede quanti anni bisognerà aspettare prima di poter
realizzare il nocciolo.
E naturalmente gli anni sono tantissimi, perché lui era al secondo anno di accademia, poi voleva laurearsi in ingegneria aeronautica, e poi voleva costruire motori, e dopo trovare un lavoro adeguato. Per cui si va una decina d'anni per tutto questo impegno. E allora evidentemente la ragazza un po' si raffredda e si rende conto che c'è tanto da aspettare, perché poi negli anni 30 anche una ragazza ambiva, no? A sposarsi presto, a sistemarsi, come si usava a dire, e questo cominciava ad andare troppo per le lunghe. Si vede che qualcuno anche in casa le avrà detto, no, di troncare, di fare qualcosa. E lui sente nelle lettere successive un po' di distacco, un po' di freddezza, si rende conto anche lui che qualcosa si è rotto, ecco, dopo questa notizia diventava tutto un poco più difficile.
E poi Graziella è convolata a nozze con chi?
Ma questo non lo sappiamo,
non si sa
cosa è successo dopo. Comunque il fatto che queste lettere siano state così accuratamente conservate, ben legate, eccetera, e probabilmente lei anche aveva un sentimento per lui, solo che non si sentiva di affrontare queste lunghe attese.
Questa lunga attesa. Ecco, qui c'è nel libro, ecco, l'inizio dell'aviazione italiana con la trasvolata atlantica di Italo Balbo, come la vive il nostro Rodolfo?
Ma sicuramente come gli altri giovani sarà stato un entusiasta nel seguire questa grande avventura. La trasvolata atlantica partì dall'Italia fino al Brasile. Fu organizzata da Italo Balbo, che era un grande appassionato di volo, e quando arrivarono a Rio de Janeiro, sulla spiaggia c'erano migliaia e migliaia di emigrati italiani, perché c'erano tantissimi italiani, e quindi fu fatta una grande festa, scampanio, eccetera. Fu una grande impresa. Anche qualcun altro tentò, non una trasvelata così lunga, ma altri voli. Comunque era tutto all'inizio, perché infatti l'aereo su cui si esercitava, volava Rodolfo, era un Breda costruito nel 1931, e praticamente con questo tipo di aereo tutti gli allievi si esercitavano e fu un tipo di aereo che durò fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale praticamente, un monomotore insomma, abbastanza spartano a vederlo
oggi.
Sì.
Ecco, adesso passiamo un po' a quello nelle lettere. E quali sono i ricordi, diciamo, più significativi che vengono, diciamo, vergati su Trieste?
Ma su Trieste si ricordano le al cinema, sono stati più volte al cinema, però del film si ricordano il motivetto principale che era Edelweiss, una canzoncina tratta da un film che si intitolava Il solitario della montagna, che ebbe all'epoca stroncature terribili, però non credo che loro si siano accorti del film. Invece la musichetta poi è rimasta in mente e poi parla di altre canzoni, che un tango che purtroppo lui sentiva quando era in cella, no? E gli veniva ancora più depressione, un tango famoso, Plegaria, che aveva anche una pessima fama perché lo chiamavano il tango della morte, che veniva suonato nei campi di concentramento. E dopo l'altra canzone appassionatamente era una famosa canzone di Dino Rulli agli inizi, cita la musica che all'epoca si suonava anche in casa, si ricorda quando suonava Graziella, spera di risentirla suonare. E poi quel che è anche patetico, che si esercita nel tennis perché pensa di poter, quando saranno le vacanze, di poter giocare a tennis con Graziella. Così tutto il suo futuro è proiettato nei confronti di questa ragazza.
Quindi da questo si deduce che c'è una certa emancipazione femminile a Trieste in quegli anni. Film, cinema, sale da cinema, danze, canti in famiglia, cioè vuol dire che la donna a Trieste era emancipata allora.
Beh,
e quindi non c'era nessun, diciamo, impedimento nella relazionalità, nella frequentazione,
no,
di ambienti.
Assolutamente,
quindi,
no.
Quindi di fronte a certe chiusure di altre città italiane, Trieste appare proprio molto aperta in tal senso, anche probabilmente per la tradizione asburgica, dove le donne addirittura diventavano imperatrici e quindi c'era un matriarcato.
Sì,
per fortuna.
Sì, anche perché gli uomini viaggiavano molto, no? Molti erano marittimi e quindi le redini della casa erano tenute dalle donne, no? Quindi tutto ciò si rispecchia nella vita quotidiana.
Molto bene. Adesso sentiamo un altro brano che ci viene offerto.
Il brano che apre questa seconda parte è del compositore svizzero Giuseppe Adams, è tratto da una raccolta di scene svizzere e si intitola Alla sera, quindi è in carattere con l'attuale momento.
Grazie professore.
Thank you.
periodo di Trieste del 1931, soprattutto considerando qual era l'aspetto letterario di Trieste con Saba e altri.
Sì, ormai il periodo del modernismo letterario era finito con la Prima Guerra Mondiale e poi naturalmente cambiano anche le situazioni. Nel 1931 era già morto Italo Svevo, nel 1928 si era sposato James Joyce con Nora a Parigi e a Trieste Saba aveva già 48 anni e compone Il piccolo Berto, una serie di poesie di carattere intimistico che riguardavano l'infanzia, la sua casa, le feste familiari. E era dedicato allo psicanalista Edoardo Weiss, che per un periodo lo aveva curato. Poi nello stesso anno Weiss parte da Trieste, parte per Roma, e comunque aveva già scritto qua a Trieste quei fondamenti della psicanalisi che sono un testo basilare dell'epoca e della psicanalisi freudiana. Sì.
Quindi è un periodo fecondo dal punto di vista letterario.
Ma io non direi tanto fecondo, no. Poco è stato scritto, qualcosa che riguardava le guerre da parte di Slatapper, però c'erano le due riviste letterarie, una Pegaso e l'altra molto importante Solaria, che ebbe fortuna tra le due guerre, dove si fecero conoscere molti autori, non soltanto triestini ma anche stranieri. Quindi Solari è considerata una rivista letteraria di particolare importanza per quell'epoca.
Ecco, stando un po' a queste lettere, ecco, cosa emerge della situazione economica di Trieste?
Ma Trieste nel 30 non aveva ancora assorbito la batosta della Prima Guerra Mondiale e con ciò si aggiunge anche la crisi del 29, per cui molte industrie importanti erano andate in fallimento, e in particolare il gruppo Brunner, che aveva molti interessi anche in giro per il mondo, molti rami di affari. E poi anche Kosulic e parte dei cantieri Kosulic andò alla Fiat e in parte all'Ilva. E poi c'era la Banca Commerciale Triestina che venne assorbita dalla Banca Commerciale Italiana. A tutto ciò si aggiungono anche tensioni etniche, perché proprio in quell'anno ci fu l'attentato al giornale Il Popolo di Trieste con un morto, e quindi nonostante...
Il giornale del Popolo che tendenze aveva?
Lì, liberali, no? Ma oltretutto altre aziende avevano molto rallentato l'attività, perché per esempio le aziende di pesce che erano sia a Trieste che a Pola, di tante che c'erano, erano rimaste pochissime ormai sul mercato. Poi anche sul Carso le annate non erano state favorevoli, quindi si erano ridotti i consumi, i proventi. Quindi era una situazione che venne messa in evidenza prima dal federale Coboli Gigli, che ne parlò a Mussolini, e poi dal secondo federale giovanissimo Perugino. Però l'idea di Mussolini era che i triestini si rivolgevano ancora all'economia della Mitteleuropa, cioè dell'Austria, Germania, quelle, dice no, dovete rivolgervi agli industriali italiani a Milano, a Roma. Questo era il consiglio suo, che poi fosse stato seguito, insomma, non so, comunque la situazione era molto difficile.
Quindi un'economia abbastanza precaria.
Precaria senz'altro, sì.
E di fronte alle tensioni politiche ed etniche quel periodo?
Nel
31?
Nel 31, tensioni politiche, sì, c'era. Ho citato l'attentato.
Sì,
e infatti,
il giornale.
Sì, infatti gli autori furono condannati, furono fucilati a Basovizza, no? Si riferisce a quell'attentato. E per quanto riguarda i cambiamenti a Trieste, ci furono delle ristrutturazioni urbanistiche importanti in quell'epoca, cioè le case di Civitavecchia vennero eliminate e c'era l'idea di valorizzare il Colle di San Giusto, il Colle della Rimembranza, il Teatro Romano. E poi si consultò il famoso architetto Marcello Piacentini per i due blocchi delle Generali, che sono, e anche per il Banco di Napoli, che è in corso, adesso non è più Banco di Napoli perché ospita una grande palestra. E quindi
ha lavorato molto l'architetto Piacentini quegli anni?
Sì, lui ha lavorato moltissimo in tutta Italia. Però a Trieste ha fatto i due progetti delle Generali e doveva fare anche quella che oggi è la questura. Però in quell'epoca Salem, per via delle leggi razziali, dovette ritirarsi e quindi il progetto iniziale venne affidato ad altri due architetti. E comunque nel 31 vennero fatti degli edifici importanti, cioè quello che era l'edificio della Telvi in piazza Oberdan, poi l'edificio dell'INA e poi quella, diciamo, grattacielo in piazza della Borsa, che la casa Cerniz o Piglia, quella che è in mattoni color cotto, che è opera dell'architetto Nordio, e poi si fanno molte case civili, erano gli architetti Ghira che erano molto presenti, quindi le case di via di Coroneo Forulfiano, la zona di piazza Carlo Alberto, via Locchi, sono tutte case Ghira. E quindi, insomma, questi due ragazzi, andando in giro per Trieste, avevano l'opportunità anche di vedere tutti questi cambiamenti.
Questo cambiamento urbanistico, sì. Bene. E dal punto di vista musicale di quegli anni, qual era, diciamo così, l'interesse musicale dei triestini dell'allora?
Sì, ma...
E quindi anche di questi due giovani, penso.
Ma i due giovani erano, probabilmente seguivano le canzoni di moda dell'epoca. La Trieste ha sempre avuto una intensissima vita musicale, sia del teatro che dei concerti, quindi, ma non risulta dalle lettere che i ragazzi frequentassero questo tipo di rappresentazioni. E poi era vivace anche la canzone triestina, c'erano i concorsi per la canzone triestina, c'era anche una raccomandazione, mi ricordo, di Mussolini che diceva di non cantare in dialetto perché considerava il dialetto una forma inferiore di espressione, ma i triestini non
lo fanno. Per fortuna, per sì. Fortuna.
Sì, infatti.
Bene. Qual è la cultura letteraria di questa Graziella e di Rodolfo?
Sicuramente lui aveva una sua cultura letteraria personale, cioè è frutto di molte letture, perché questo si intuisce dalle lettere, dal modo di scrivere. Di Graziella penso che sia stata più limitata anche alla forma, cioè gli mandava delle letterine profumate con una viola ciocca dentro. Erano cosette molto più...
Romantica,
sì, romantica però...
Romantica è importante,
sì.
In sé per sé.
Sì. E lui sicuramente aveva letto molto D'Annunzio, leggeva versi, cita Carducci, leggeva Nietzsche che all'epoca era di moda, citando
quindi letteratura, quello, filosofia, sì, era una persona colta, diciamo.
Era molto impegnato,
curioso
di leggere, sì, ma sempre proiettato verso il volo, verso l'aviazione. Sì.
Quindi la conclusione della sua vita, purtroppo, ecco come...
Sì, si deduce dall'ultima lettera, cioè nella lettera precedente, perché poi non è che scrivesse Graziella con la stessa assiduità con cui scriveva Rodolfo. Comunque nella lettera precedente si vede che gli dice che è meglio questo loro legame, che era diventato troppo fragile, troppo lungo, troppo impossibile. E certamente questo ha provocato uno stato ancora più depressivo in Rodolfo, che già aveva i suoi problemi in accademia, la cella, i pensieri, il corso, e questo l'ha sicuramente molto molto depresso.
Ecco, l'incidente che ebbe Rodolfo, dal quale poi perse la vita, ecco.
Sì, non si sa se è stato l'incidente o se è lasciato cadere sul cielo di Capua, questo non si sa, ma sicuramente la notizia avrà avuto il suo influsso, perché sarà stato meno attento alla manovra, più il dolore, la depressione, può capitare.
Quindi non suicidio?
Sì, non sappiamo se fu un incidente o se si è lasciato appunto cadere. Comunque ha avuto delle ferite molto gravi, incurabili, e quindi è scomparso a quell'età. E si trova nella tomba di famiglia a Pola, una tomba che è considerata di valore monumentale perché è stata progettata dallo scultore Libero Frizzi, e mostra una figura di giovane con un'ala spezzata, e questa statua un po' scandalizzò nell'epoca la parrocchia, perché dicevano che non era bene questa figura di giovane nudo che fosse lì in vista, ma insomma per fortuna nessuno l'ha toccata, e oggi resta non solo la testimonianza del ragazzo, ma anche una bella opera d'arte.
E in questa tomba di Pola riposa anche l'attrice Alida Valli?
No.
Quindi solo lui?
No, solo lui e la famiglia, cioè la tomba è della famiglia della Martina, quindi quelli che erano rimasti a Pola fino al 45.
Ho capito. Allora, qual è il capitolo che lei preferisce del suo lavoro? La devi dire.
Ma mi è piaciuta la descrizione urbanistica, perché immaginavo la Trieste dell'epoca, come venne praticamente ricostruita, cioè le case che vediamo ancora oggi nell'area di Piazza Carlo Alberto, di Forum Piano, di Via Coroneo, anche di Via Fabio Severo, sono edifici bellissimi. Quindi c'era un concetto di architettura urbana molto, molto elegante. Poi naturalmente Piacentini lavorò molto a Roma e anche a Milano, ed era uno che sapeva servirsi del regime per gli affari suoi, e quindi lui restò bene a galla anche dopo la seconda guerra, fino alla ricostruzione, gli anni 60, per Piacentini non andò mai male, ecco. Come tanti, tanti altri anche nella Venezia Giulia, è una caratteristica questa, cioè da quel che ho letto, di servirsi un po' del regime,
del potere,
per fare
gli affari propri.
Certo, certo, sì. Comunque fu anche un modo per tenersi a galla in quegli anni difficili. Sì. Nel libro ci sono delle illustrazioni, quelle che ho tenuto, ci si vede Rodolfo con in tenuta da aviatore, sul suo aeroplano Breda. È peccato che non si vede completamente il ragazzo perché ha il casco, non si vede bene. Ecco, e poi c'è, e non abbiamo neanche le foto di Graziella. Bisogna immaginarla, perché lui la descriveva con i capelli castani, gli occhi azzurri. Questi occhi azzurri devono averlo colpito moltissimo. È una ragazza elegante, molto spigliata da quel che si può leggere, e quindi tutto si può dedurre da queste lettere, anche se sono scritte solo da Rodolfo.
Io credo che, anzitutto ringraziamo Marina Petronio per il suo ulteriore lavoro. Questo che numero è di sua produzione?
Non so.
Adesso quanti? Che numero è? Se no dico a Silvio, che numero è? Il trentesimo libro di Marina Petronio. Facciamo un applauso.
Sì,
che avrà come tema?
Il tema, no, ho raccolto le traduzioni che ho fatto in tanti anni per il Teatro Verdi, traduzioni dal tedesco di poesia tedesca, che per i concerti di Lieder, sia per il Verdi che per il Festival Internazionale di Stresa. E ho tradotto molto anche di cabaret tedesco, Brecht, sempre per il Teatro Verdi. Siccome mi dispiaceva che tutto questo lavoro andasse perduto, lo raccolgo in un libro che può servire anche di consultazione per chi si occuperà di questo genere musicale.
Certo, sì, in questo romanzo, diciamo così, in questo lavoro ultimo di Marina Petronio, L'ala del sogno, ecco, noi troviamo anche questo amor gentile, cioè questo rapporto tra Rodolfo e Graziella in una dimensione proprio romantica. Ecco, certo, oggi le questioni sono mutate, però questa dimensione etica e questo aspetto di rispetto, eccetera, ma anche questa verità di dire non possiamo continuare perché lungo il tempo, dimostra una grande maturità, quella maturità che noi non vediamo oggi purtroppo nei femminicidi, quando la donna chiude per varie ragioni, ecco, noi non troviamo questa sofferenza, questo assenso, questo rispetto della libertà della donna, anzi troviamo che cosa? Purtroppo quello che leggiamo sulla stampa, quindi la sofferenza, la violenza e la morte. Questo credo che possa essere anche utile, questo libro, per indicare che l'amore è un rapporto non di possesso, ma di dialogo, cioè di una progettualità. Vediamo se questa progettualità può essere possibile. E quindi nel frattempo, nella realtà transeunte, si vive questa dimensione armoniosa, amorosa, rispettosa, e poi ovviamente si guarda alla realtà con una grande maturità, che noi troviamo sia in queste lettere di Rodolfo e di Graziella, maturità di dire la realtà in cui noi siamo ha questi paletti e noi dobbiamo decidere per la nostra vita, la tua vita, la mia vita. Quindi non un discorso, diciamo, di io, ma di noi. Ecco, secondo me, valore etico di questo lavoro della Petronio. Ci sottolinea la dimensione del saper accettare la posizione dell'altro. E anche con questa sofferenza, il saper conservare queste lettere come sono state conservate da Graziella, con tanto un nastro, sì, particolare,
nero,
ecco, con quindi un sentimento che dice abbiamo fatto ho fatto un percorso importante. Questo percorso importante si è trovato su un crocevia, e questo crocevia l'abbiamo vissuto insieme nella sofferenza di entrambi per il bene di ciascuno. Credo che questo sia il grande messaggio che Marina Petronio ci offre con questo suo lavoro, L'ala del sogno, 1931, Lettere d'amore a una triestina.
Graziella, com'è durata poco la mia dolce illusione. La vita ridiventa per me l'insulsangine di ogni giorno, con ricordo triste d'un paradiso perduto ed una fiamma che mi tormenta sempre senza potersi acquietare. Lei l'ha voluto e sia. Conservi l'aquiletta, gliel'ho donata. Se lei permette, terrò caro il ciondolino suo. L'aquiletta le ricorderà sempre il mio sogno e il mio amore, che non è morto e non morirà mai, perché è il più grande ed è l'unico sincero di tutta la mia vita. Il suo ciondolino mi ricorderà sempre che i sogni vivono lontani, lontani, e non si possono godere che in un luogo sconosciuto. Forse il mio cielo mi condice a quel luogo. Mi scriverà ancora qualche volta, da buona amica. Potrò scriverle da buon amico. Le bacio alla mano, Rodolfo.
Che grande maturità. Qui abbiamo la grande maturità di un ragazzo di 18 anni. E quindi l'esempio proprio di rispettare la libertà, una libertà contingente, però vera e reale. Grazie a questo giovane che ha dato a me in questo momento, credo anche a voi, una grande lezione di vita, contrariamente a quello che noi leggiamo sui giornali. Questo è frutto di un'educazione, di un percorso che forse coloro che sono oggi questo percorso non l'hanno fatto. Percorso culturale, percorso familiare, e percorso anche di una certa spiritualità laica, senza della quale si è bestioline e non persone. E qui è necessario allora che chi viene nel nostro paese faccia almeno metà di questo percorso spirituale e culturale, nel rispetto della relazionalità d'amore che può anche concludersi. Ecco, proprio da questa lettera potremmo dire che Marina Petronio ha scelto il titolo L'ala del sogno. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!